¿Quién entra?
Yo.
Traten de no dejarme muchas pausas de silencio.
Va bien.
De repente se quedan muy callados.
Va bene. E neanche ci dobbiamo sovrapporre. Las voces. Bella musica rilassante.
Ci sta, prima di cominciare.
Sì.
Si quedan,
ecco.
40 segundos para la presentación y ahí les aviso yo cuando entra Elis.
Muy bien.
Hola.
Ahora va la presentación. Atenta, Elisa. Ahora.
Buon pomeriggio, carissimi e gentili ascoltatori sintonizzati con Radio Crisol Internazionale, diretta da Manuel Antonio Rodriguez Letaman del Cile, che saluto e ringrazio per ospitare il nuovo programma Sentieri di Vita, alla co-conduzione di Alessandra Sorcinelli ed Elisa Mascia, che vi parla. Saluti oggi a Radio Orizzonte Molise, Italia. Oggi conosceremo il nostro amico, poeta, scrittore, disegnatore di fumetti, Luca Masala, mentre percorriamo insieme un tratto di strada del tempo concesso per raccontarsi e raccontare degli eventi essenziali che hanno segnato la sua vita per essere oggi la persona speciale che è. Luca Masala, a te Alessandra per i saluti.
Buon pomeriggio, buonasera, buongiorno, il tempo è così, va, viene, lo catturiamo, ci sfugge, ma noi siamo qua anche oggi su Radio Crisol International, diretta da Manuel Antonio Rodriguez Retamal con Sentieri di Vita. Un abbraccio a tutte e tutti voi che ci ascoltate Un abbraccione a Elisa Mascia. Saluto il caro collega, poeta, amico Luca Masala e dico: andiamo per sentieri di vita con Luca Masala. Salute anche a Radio Orizzonte Molise, a Pietro La Barbera.
Buonasera a tutti, buon pomeriggio, grazie anche per questo invito a te Elisa e Alessandra, sono molto felice e onorato di essere qui con voi questa sera a fare due chiacchiere in armonia e a parlare di quelle che sono anche un po' le nostre passioni, perché è vero che la vita è fatta di tutta una serie di elementi, di cose che poi ci catturano e alla fine ci rendono quello che siamo. Quindi fondamentalmente tutto quello che noi poi siamo oggi è frutto della nostra esperienza del passato e di quello che ancora ogni giorno sogniamo di essere e di fare. Quindi è molto bello essere qui con voi questa sera.
Grazie a te Luca per aver accolto il nostro invito e per essere qui. Ecco, si raccoglie tanto dalla vita, dalle giornate intense, piene di impegni, e però per te ha tanta importanza questa frase: niente andrà perduto.
Sì, questa frase, Elisa, è un po' un motto, che è un modo anche di essere e di pensare. Lo ripeto tante volte a me stesso e mi capita anche di doverlo esternare agli altri, magari in quelle occasioni in cui la socialità ci porta a condividere l'esperienza. E dentro c'è tanto. Niente andrà perduto significa che veramente, come dicevo prima, ogni cosa che noi facciamo, ogni cosa che abbiamo vissuto diventa una molecola del nostro essere, del nostro organismo, della nostra anima e ci porta poi a dover interagire con gli altri e essendo consapevoli che poi quello che noi facciamo ha delle ripercussioni ovviamente anche sulle vite altrui, quindi non è una cosa che riguarda soltanto noi. E niente andrà perduto, c'è anche un invito a non, come dire, rigettare certe cose che hanno fatto parte della nostra vita e che se oggi avessimo il potere di ravvolgere il tempo, come spesso abbiamo sognato e pensato di fare, a volte diciamo queste cose le farei nello stesso identico modo, queste cose le farei forse in un modo diverso. Ecco, credo che niente andrà perduto significhi proprio questo, cioè trovare l'opportunità, l'occasione di imparare ogni giorno qualcosa di nuovo da tutte le esperienze e da ciò che noi facciamo.
Alessandra?
Sì, io mi incanto nelle frasi e nelle parole guida del nostro ospite carissimo Luca Masala. Non voglio avere tutto, preferisco essere parte del tutto e viverlo fino in fondo. Questo è un altro momento e modo di vivere. Di vivere la vita e di camminare nei sentieri. Quali sono le persone, però, che ti fanno sentire a tuo agio e ti fanno stare bene per poter arrivare a dire e a essere questo, Luca?
Sai, questa frase, Alessandra, non è una di quelle buttate, di quelle cose che improvvisamente ti vengono in mente e allora le riporti su un foglio, come potrebbe capitare con certi versi, e io credo che tu capisca perfettamente cosa intendo, come lo capisce perfettamente anche Elisa. Credo che l'esperienza guida che poi porta ad un certo punto della propria esistenza, quando si arriva, come nel mio caso, alla veneranda età di 50 anni e incomincia a fare dei bilanci su quelle che sono così le cose che hai sperimentato nella vita, ti rendi conto che quando fai il conteggio dei rimpianti o anche dei rimorsi talvolta delle cose non fatte o non fatte come avresti voluto, ti rimane sempre qualche piccolo buco, qualche spazio da riempire. Facevo questa riflessione tempo fa e ho riportato questo pensiero che è emerso prepotente dentro la mia anima proprio perché tutto ciò che ci circonda fondamentalmente è l'essenziale per la nostra vita e non altro. Che non significa che non si deve mai smettere di cercare, ma significa anche che a un certo punto ti rendi conto, ed è un'intuizione felicissima che Antoine de Saint-Exupéry fece oramai 200 anni or sono, quando scrisse l'essenziale invisibile agli occhi, cioè il fatto che molto spesso tu ti trovi di fronte a, agli amori della tua vita, alle amicizie della tua vita, alle cose che davvero contano, e spesso non ti rendi conto che il tempo che ti viene concesso è per loro, oltre che per te, è proprio per loro. Quindi valori importanti come possono essere la famiglia, come possono essere i figli, come può essere anche il trovare nel lavoro l'occasione di benedizione di quello che ti viene dato ogni giorno, diventa parte del tutto, diventa parte tua, diventa qualcosa di tuo che ti appartiene profondamente e che è giusto manifestare anche nella felicità, nella gioia, anche in quei momenti in cui è richiesto di condividere. E tanto basta, intendo.
Sì, no, se vuoi continuare tutto quello che vuoi, puoi assolutamente, Luca.
Sì, no, intendo dire che rispetto al concetto di prima, che fondamentalmente le cose più importanti alla fine non è necessario avere per forza tutto. Io sono una persona che, curiosa di natura, ha sempre cercato di riempire la propria vita di tantissime cose, lo faccio ancora. Però mi accorgo che questo spazio è finito, non siamo infiniti per il momento, quindi la realtà dei fatti è che anche tutte le letture che ancora non ho fatto, le canzoni o le poesie che ancora non ho scritto, i film che non ho visto, gli amori che non ho amato, tutto ciò che c'è, che non c'è ancora nella mia vita, nonostante i 50 anni, non devono diventare un rimpianto o un rimorso, ma semplicemente l'aspettativa di una nuova scoperta. Quindi è questo che significa per me far parte del tutto e viverlo fino in fondo, quindi senza per forza possedere tutto, perché va bene così, ecco, questo dicevo, e tanto basta, e questa è la cosa più importante.
Certo, questa è una cosa più importante per tutto ciò che hai fatto e per i tuoi obiettivi che ti poni e che certo avrai ancora tanto tempo per realizzare, però ecco, la paura di sbagliare è un po' naturale in tutti, però comunque la paura è quella che ci spinge a provare, a metterci in gioco, a sfidare, e la paura di fare, insomma, ti ha trattenuto, ti ha ostacolato nella vita di fare qualcosa che magari tenevi tanto e però non hai realizzato finora.
Sì, è interessante questo concetto, Elisa, perché vedi, io mi definisco ogni tanto un po' un trapezista senza rete e cerco di fare delle cose che poi vanno un po' al di là di quelle che sono anche le mie capacità probabilmente, o comunque quelle che vengono definite in gergo le skills, no? Le capacità proprio personali di dover organizzare qualcosa, però mi sono accorto, ma non ora, ma questa è una cosa che mi porta presso da un'esistenza, che comunque ogni volta che ho osato, ho sempre raccolto dei frutti, anche quando questi frutti non fossero tutti buoni, però tutto insegna, e da qui anche il congiungerci alla frase precedente, niente andrà perduto. Quando ho iniziato i miei studi, oramai tanti anni fa, non cominciai con le lettere, che sono l'amore della mia vita, perché io mi considero un umanista a 360 gradi, ma iniziai con una facoltà scientifica che è medicina, ed è una delle cose che tuttora sono rimaste, ecco, tra, se dovessi andare a cercare un po' tra i rimpianti, un po' è rimasta questa cosa, cioè il fatto che non abbia completato quegli studi ma poi abbia seguito un altro percorso, che poi è quello che mi ha portato ad essere quello che sono oggi, fondamentalmente, quindi non rinego niente di questo. Però sai, ti rendi conto che tutto quello che anche in quel momento sembrava difficile da superare, quelle che erano la paura di sbagliare, la paura di non aver preso il percorso giusto, grazie a Dio arrivi ad un momento in cui fai un po' il bilancio, metti insieme un po' tutte le cose, un po' come tutti i pesetti davanti alla bilancia, e ti accorgi che queste cose sono importanti, pesano e ti hanno segnato inevitabilmente, e hanno segnato la tua relazione con gli altri, e hanno segnato anche il fatto che oggi ho delle responsabilità in più, perché certamente 20 anni fa non ero padre, ora lo sono, c'erano delle cose che un tempo facevo e mi permettevo il lusso di fare, che adesso non posso più fare, ma tutto questo nella libertà, ecco perché è importante anche riuscire a sentirsi felici e liberi allo stesso tempo, perché la felicità non può prescindere dalla libertà.
Oggi, dice Luca, mentre cammina con noi in questi sentieri, ci dice: oggi sono padre, ma essere padre significa essere anche allo specchio, è essere ancora bambini, anzi, spesso i figli ci aiutano a perseguire il nostro alibi di vita, ovvero a essere bambini e a rimanere tali, il che non guasta nei sentieri della vita. Cosa hai desiderato sin da bambino, Luca?
Ma io sin da bambino credo che la cosa più strana, forse, che fin da piccolo, insomma, anche perché poi mi sono portato appresso anche da ragazzo e tuttora ogni tanto emerge, è questo fatto di dover lasciare un segno. Mi spiego meglio. Nella mia ricerca delle amicizie, nella mia ricerca delle compagnie di vita o comunque nelle esperienze affrontate, non era tanto importante per me soltanto lo scambio, no, reciproco di desideri, di progetti o quant'altro, ma anche il fatto di dover lasciare qualcosa gratuitamente, proprio a titolo gratuito, il fatto di dover dare più che ricevere. Mi considero un po' un giver naturale, tanto che questa cosa spesso negli animi ipersensibili ha una doppia faccia, perché molto spesso capita di rimanere malissimo di fronte a certe situazioni in cui speravi che magari le cose andassero meglio e invece poi ti rendi conto che le tue deboli forze non sono riuscite a portarle avanti. Mi riferisco in particolar modo alle amicizie, in cui spesso, già la parola amicizia spesso è abusata, però perché sono, credo di avere pochissimi amici nella mia vita, nonostante le tantissime conoscenze, ma proprio per il fatto che comunque è difficile trovare qualcuno disposto ad accettare tutto quello che tu hai da dare, e questo è davvero complesso. E questo lo riporto anche quando scrivo o anche quando esercito la mia professione di formatore o di coach, cioè diventa, pensa, ecco, la scelta di aver fatto sicuramente un percorso legato all'insegnamento mi porta a dover considerare questo aspetto. Chi insegna dà, non riceve. Molto spesso gli insegnanti dimenticano questo aspetto, che invece è molto importante, perché chi insegna dà e si mette nelle condizioni di dover dare, quindi di non dover semplicemente essere lì a ricoprire un ruolo, ma dare qualcosa di sé, e questo è fondamentale.
Ecco, siamo arrivati al primo momento poetico. Dal canto quarto di Omir. Ci ho detto, infine, giungi col piede infranto e stanco al suolo trascendente. Ubi qua la splendente balena nell'abisso in torri rigettate, quanticamente espanse, unite da un eterno afflato, senza requie. Divien memoria elpide congiunta a tutto il resto, mentre dal sommo delle bianche vette pinnacoli infiniti, silenti e rumorosi, ti accolgono festosi. Porgi la neutra faccia e tutto l'estro al novo che ognor mutato avanza. Il tempo è giunto. Omir, e questo ormai ti basta. Qui, nell'immensa stanza, la mescola rimane di facce, storie e nomi, sui muri stinti e stanchi, privati del ricordo di ieri e del presente o del mortal futuro che resta da svelare. Scrivi il tuo nome, Omir, sul suolo benedetto che il vento mai cancelli né bocca mai pronunci. Un dì il quesito ardito qualcun disvelerà, ma fino a quel frangente sei umano, troppo umano per coglierne il mistero. Del matto o la dimora raggiungi a piè sospinto. Di colpo a te si svela la sagoma perfetta in forme speculari rispetto a ciò che sei. In corridoi perpetui la voce è alta e retta, un caldo rumor bianco e tutto ciò che resta di codesta esistenza, amata e rigettata da giovine e da vecchio, eppur mai domo, a cui tendi l'orecchio come antico leon della foresta. Dove ce ne andremo, Omir? Dimandati il riflesso nello specchio. Rondò di corpi astrali e ondivaghi ed inermi diventano poesia. E tu, che al nuovo sé sorridi, forte di un bel sorriso d'uomo, volgendo il piglio al sole, con occhi sì profondi il cuore tuo rinsaldi. E al fin tosto rispondi, dappertutto, stando fermi.
Beh,
grazie
anche
per avermi concesso di leggere la tua poesia, che tu ci spiegherai comunque.
Allora Elisa, intanto grazie a te per averla interpretata e per averla letta. È una poesia, questo in realtà è un estratto da un poema molto più lungo, di oltre 700 versi, e questo è il finale di questo poema che chiude l'opera, insomma la mia opera prima, che si intitola Ubiqua, e racconta appunto di Omir. Omir, c'è tanto da dire, c'è tanto da dire, perché servirebbero i 50 anni della mia vita per parlarne, in quanto raffigura un po' l'essenza, la mia essenza, ma anche l'essenza di ciascuno, perché è una poesia specchio, una poesia in cui riflettersi, una poesia in cui ritrovarsi. Non a caso, proprio nel brano che hai letto c'è forse un po' la sommatoria di quei momenti poetici che caratterizzano la mia esistenza e quello che ho scritto finora. Omir è un poema complesso che racconta la voglia di ricercare, costante, questo andare avanti, questo non fermarsi mai, questo doversi confrontare con le miserie del mondo, ma anche con le cose belle che questo mondo ci offre nel tempo che ci viene concesso, nel tempo che viviamo, un tempo difficile che a volte odi e che voglia di rigettare. Eppure ti accorgi che non puoi fare a meno di camminare, non puoi fare a meno che di muoverti verso questa destinazione ignota che io ho rappresentato in Ubiqua, la splendente, questa città lontana, remota, che è anche difficile da raffigurare, che ha delle torri altissime proprio per la sua inespugnabilità, questo fatto che comunque scalare, raggiungere le torri più alte di Ubiqua richiede fatica, richiede sofferenza, richiede rinuncia e cambiamento. Ed è proprio nel cambiamento il nodo strutturale, concettuale di Omir, che effettivamente nel poema letto nella sua interezza si coglie questo aspetto, parte dall'essere una creatura mostruosa che di umano non ha assolutamente nulla, fino a trasformarsi pian piano durante il suo cammino in un essere umano e prendere delle sembianze umane che per lui sono nuove. E per quello che alla fine nei versi dice: al nuovo sé sorridi, sei diventato un'altra cosa, Omir. Quindi lo specchio dice: ok, adesso che hai fatto questo, benissimo, hai raggiunto il tuo scopo nella vita, quindi va bene così. E Omir invece dice: no, perché io sono nato per andare dappertutto, anche se starò fermo. Ed è un po' l'essenza, se ci pensate bene, di chi scrive, della poesia, di chi fa arte veramente, perché in realtà, intendendo per arte un concetto molto più ampio che non si può legare semplicemente allo scrivere, ma che va a toccare vette inespugnabili nella pittura, nella scultura, nella musica e in tutto ciò che riguarda nella danza, in tutto ciò che riguarda le forme artistiche più disparate. Io racconto in Omir un percorso, la scrittura di Omir è durata 6 anni, soltanto di Omir, quindi non è stata un'opera facile. Mentre la scrivevo, vi confesso, questa cosa la dico poco perché è uno dei miei segreti più intimi, dicevo a me stesso, la dico a voi, dicevo a me stesso: a questa roba non piacerà a nessuno, perché fondamentalmente è talmente personale che non si scrive semplicemente per se stessi, perché tendenzialmente, soprattutto oggi che nel mondo dell'editoria la poesia fa una fatica immane a penetrare, e ne sa qualcosa anche Alessandra, che come me è autrice di testi poetici, Il mondo editoriale non sempre è pronto ad accogliere anche concetti di questo tipo. Forse viviamo in quella che Bauman aveva definito la società liquida, e quindi ci lasciamo spesso scivolare addosso tutte le cose senza doverci soffermare. Mentre Umir ha richiesto tempo, ha richiesto anche a me del tempo compositivo, un tempo che si dilatava e che poi serviva a me anche per riflettere sui brani già scritti, metterli insieme, perché alla fine io mi ricordo di avevo davanti agli occhi un tavolino gigantesco pieno di pezzi di carta dove c'erano trascritte tutte le varie parti di Umir, e vi dico che ho tagliato tantissimo, perché comunque mi rendevo conto che il passare del tempo mi portava a scrivere determinati concetti, questo è pazzesco, con parole differenti magari, però che contenevano all'interno lo stesso senso poetico, cioè lo stesso messaggio che volevo trasmettere. Per cui alla fine questo distillato di 730 versi che è Umir doveva venire fuori proprio in quella maniera, e racconta davvero un'odissea. Ecco perché mi piace che oggi nel Dante D venga letto un brano del mio poema. Ovviamente io mi inchino di fronte al sommo maestro Dante, che senza il quale, come ho scritto anche oggi nella mia pagina Facebook, non esisterebbe nessun poeta, a mio parere, a cui rifarsi, perché Dante ha trasmesso sicuramente, io sono contaminato moltissimo dai classici, ma in particolare da Dante, e quindi mi rendo conto che dentro Mir c'è un po' anche di Dante, ma c'è anche altro, ci sono anche altri autori che hanno segnato la mia giovinezza e segnano tuttora la mia vita, però è vero anche che chi scrive non può fare a meno di lasciarsi anche contaminare dalla bellezza di chi l'ha preceduto, e quindi è giusto continuare a rendere omaggio ai grandi della letteratura. Cito D'Annunzio perché anche di recente ho riletto La pioggia del Pineto, che è uno dei grandi classici di D'Annunzio, non ha scritto solo L'Alcione, ma comunque ci sono anche altri brani, però la pioggia del Pineto indiscutibilmente, con quel suo verseggiar delicato che un po' anticipa la poesia d'amore contemporanea, e che poi molti autori in realtà coevi ad Annunzio hanno preferito non trattare, perché comunque si sono messi naturalmente su altri contesti, diventa invece poi un punto di riferimento, ma non soltanto tra gli autori italiani. Io mi considero poi tra l'altro un neoermetico, quindi un poeta che comunque si rifà a quelli che io considero poi i maestri italiani del mio tempo, e cioè Ungaretti, Mario Luzi, Vittorio Sereni o altri comunque autori che comunque hanno segnato la mia vita di studioso di letteratura, ma anche di appassionato lettore di poesia. Nella cultura sudamericana c'è un poeta, tra l'altro, che mi piace citare, che è Nicanor Parra, cileno, tra l'altro, che a mio parere la cui sorella, la celebre Violetta Parra, è stata cantata da diversi.
Grazie alla vita.
Ecco, Nicanor Parra, che è un poeta che ho scoperto, diciamo, relativamente da poco, ma che invece mi sono accorto avere moltissimo da trasmettere come poeta, nonostante fosse un poeta di quegli estremi, anche con la sua non poesia la chiamava addirittura, quindi scriveva in un modo completamente originale e differente. Bene, penso che sia giusto lasciarsi contaminare. In Umir c'è la volontà di contaminare in senso positivo. Chi lo legge spesso fa un'esperienza, mi parla di viaggio. Ecco, c'è una cosa che ho già dichiarato in altre situazioni, cioè che quando io scrivo qualcosa e questa cosa viene resa pubblica, non è più mia, ma è delle persone che la leggono e possono farne ciò che vogliono. E mi fa piacere che oggi Umir sia diventato anche un po' tuo, Elisa, che l'hai letto.
Sì, certo.
Alessandra aveva già avuto l'occasione di condividere questa opportunità, onorandomi della lettura, però la verità è che in quelle tre parole, dappertutto stando fermi, c'è, credo, il senso di quello che ho scritto finora e di quello che ancora scriverò, per cui probabilmente se dovessi circoscrivere in un'istantanea questa cosa sarebbe lì.
E noi dappertutto stando fermi, nell'aire, come dice sì. Manuel, ascolteremo un po' di musica, un po' di melodia dispersa nell'aria. Grazie Manuel per la pausa musicale.
Grazie. Elisa.
Beh, comunque possiamo parlare sì. Noi.
Elisa, Luca, il primo uomo già studente ce l'abbiamo, eh. Primo uomo, il nostro.
Ma infatti, è un onore. Ma
è un onore per me.
Già mi sembra, come ho letto, guarda, veramente ti ringrazio per avermi fatto leggere, e ho voluto leggerlo di proposito, senza prepararmi, proprio per avere delle emozioni, diciamo, genuine e spontanee, ma veramente mi è piaciuto moltissimo. Beh, qualche errore è naturale che ci sia, ma la spontaneità non...
Non ti preoccupare, tra l'altro è scritto, come ti dicevo stamattina, è complesso, Mir non è scritto, io non scrivo normalmente in quel modo, è una cosa a sé stante, tanto che in teoria dovrebbe vivere vita propria, proprio perché non è un, non è, sai, se ti capiterà, come spero, poi te lo mando, di leggere il mio libro, sì. ti accorgerai che questa cosa non a caso è alla fine, perché c'è un percorso anche dentro Ubiqua, che va un po' seguito, quindi si arriva ad Umir, non si parte da Umir, ecco. Però va benissimo così e sono molto felice che tu l'abbia letto, anche perché mi accorgo che quando sento le mie poesie lette da qualcun altro si realizza quello che vi ho detto prima, cioè che sono davvero degli altri, questa cosa mi fa,
sì,
un effetto straordinario.
Infatti è proprio così. Mi piace molto questa bella la chiusa, sono tre parole semplici, però dappertutto, come fammi, me la,
stando
la
fermi,
devo
sì. Dappertutto stando fermi.
Anche Elisa è caduta nell'ipnosi di Mazzala.
È un effetto collaterale.
No, lo sai perché l'ammirazione, Alessandra, l'ammirazione per me è più che altro soprattutto quando ho la consapevolezza di non poter mai, per me, mai riuscire a scrivere un'opera del genere, allora aumenta no, incredibilmente l'ammirazione.
Ma allora guarda, non lo so, allora credo che non sia, ti ringrazio per queste parole, non penso che sia così, perché sì, poi ognuno dà quello che il suo contributo lo dà in maniera,
sì,
assoluta.
Assolutamente.
Però penso che sia bello il fatto che comunque anche in questo momento quel dappertutto stanno fermi si realizza anche in quello che stiamo facendo adesso, se ci pensate. In quattro punti del
certo.
Mondo sì, siamo fermi, ma siamo dappertutto.
Ubiqui e poi siamo dappertutto.
Eh sì,
e
questo
è. Così, dappertutto ubiqui senza muover nulla.
Con la connessione internet lo siamo assolutamente.
Certo.
Proprio, diciamo, ecco, più veritiere di così, dappertutto stando fermo.
Quindi sei un profeta, ovvero uno stregone, Mazzala.
Sì. Uno stregone matto.
Elisa è la fatta madrina e tu sei lo stregone. Adesso arriva Manuel e vedete cosa succede. Attenzione,
Manuel è mago.
Attenti.
Alessandra, tu entri.
Todavía no, yo les aviso.
Avvisa lui. Ok.
Sì.
Ora, Alessandra.
Eccoci qua, bentornate e bentornati su queste note bellissime. Siamo qua con Luca Mazzala, siamo qua ovunque, siamo ubiqui. Luca, cosa ti motiva maggiormente, tu che sei con noi nei sentieri di vita, che sei il profeta del qui e ora? Cosa ti motiva maggiormente nella tua vita in questo momento?
È una domanda impegnativa. Penso che quando circa 4 anni fa ho fatto una scelta importantissima per la mia vita personale e professionale, e cioè quando ho deciso di lasciare... Oggi sarebbe un abominio dire una cosa del genere, però lo farò lo stesso, di lasciare il posto sicuro per poter realizzare quello che io definivo il seguire la luce del faro, e quindi di seguire il tracciato
anche della seconda parte, diciamo così, della mia vita professionale, l'ho fatto spinto da un desiderio profondissimo, che poi è quello che oggi mi guida ed è davvero la mia motivazione, e cioè di essere d'aiuto agli altri in qualche modo. Mi rendevo conto che questi talenti non potevano andare sprecati. Avevo un padre confessore, diciamo prima che lasciasse questo mondo, oramai quasi una decina d'anni fa, che mi diceva sempre: non sciupare i tuoi talenti. Quando andavo da lui era una frase che ripeteva come un mantra: non sciupare i tuoi talenti. Io non lo capivo, perché quando si hanno 15 anni, 20 anni e ancora non hai fatto tante cose, non sai niente della vita e pensi di sapere tutto, in realtà non sai nulla, non che adesso io sappia molto di più, però sicuramente qualche esperienza in più l'ho fatta e ho ancora tanto da scoprire. Rimane sempre questo dubbio: quali sono i miei talenti, che cosa posso fare io per gli altri? E ho scoperto il significato della parola ascoltare. Mi sono accorto che uno dei talenti che avevo era quello dell'ascolto. Però come fai a capitalizzare un talento di questo tipo? Quindi credo che oggi sia una cosa chiara alle persone con le quali ho avuto l'esperienza di dover non soltanto lavorare insieme, ma condividere anche dei momenti importanti di vita. Cioè il fatto che le volte in cui provo a non ascoltare, succede qualcosa che non va. Cioè, è come se la mia anima entrasse in conflitto. È come se l'ascolto fosse una prerogativa della mia esistenza, della serie di quelle cose che non puoi evitare. C'è qualcosa che tu devi fare bene. Allora, in quel momento ti accorgi che quello è è la tua perla, il tuo zecchino, no? Da seppellire nel campo dei miracoli per farlo fruttificare. È qualcosa di intangibile, è qualcosa che comunque devi fare per gli altri. E scopri così anche il significato della parola ecologia, perché molto spesso l'ecologia viene associata alla natura. Dice: ma ecologia alla natura? In realtà no. L'ecologia è proprio il fatto di riuscire a trovare nella propria vita la missione alla quale si è chiamati. E ne abbiamo tutti una, anche quelli che pensano di non averla, anche i più disperati, anche i più reietti, bene, ne hanno una, fanno solo tanto fatica a vederla, ma ce l'hanno, il senso dell'esistenza. Quando tu scopri questo, non puoi far altro che perseguirlo, e devi andare avanti per quella strada, anche se questo costerà fatica, anche se questa volta ti toglierà il sorriso perché la fatica a volte ti spegne, però sai che è lì che trovi la motivazione per la tua esistenza. E allora quello che tu fai non è più solo per te, ma è per gli altri. Ed è questo che mi guida oggi e mi sta guidando già da diverso tempo, nella mia vita lavorativa e in quella artistica, naturalmente.
È bello, Luca, tutto questo che dici, che esprimi. Sono veramente miriade di messaggi. Veramente sono rimasta affascinata da questo tuo modo di parlare, di porti nei confronti della vita, che pur nella sua durezza tu riesci ad ammorbidire tutte le angolazioni, diciamo, tutti gli angoli, a smussarli e a farli diventare veramente delle perle. Però, ecco, nella tua missione... quella di aiutare gli altri, che è bellissimo, fa parte dell'indole umana. Chi ce l'ha per indole umana. Non si può acquisire questo status di missione, anche se, come hai affermato, anche le persone più reiette, insomma, hanno qualche cosa di buono, di bello da donare agli altri. E sì, condivido pienamente il tuo pensiero, però c'è qualcosa che rifiuti di affrontare in tutto questo, che sembra sì, tu sia predisposto ad aiutare gli altri, ma c'è qualcosa che ti fa dire stop, adesso questo no, non mi va di fare?
Sì, credo che, allora, io ho sempre nonostante la voglia, no, di dover essere donatore in questo senso di ascolto, di cuore, di anima, sia fortissima e sia quello che poi mi spinge ogni giorno a cercare di fare qualcosa di costruttivo, sempre per lasciare quel famoso segno di cui alla domanda precedente. Sapete, io credo di non tanto di temere la morte, perché vedete, abbiamo vissuto un periodo veramente strano e stiamo ancora vivendo questo periodo di pandemia che ci ha segnato tutti, in un modo o nell'altro. È il fatto di non riuscire fino in fondo ad esprimere tutto ciò che ancora c'è da esprimere. Credo di temere soprattutto questo. La vita ti mette di fronte a delle cose che tu non ti aspetti, e questa può essere anche un'ovvietà, una banalità, perché ad ogni giorno basta la sua pena, però è vero anche che tutto quello che noi facciamo nel qui e ora va vissuto in quella circostanza. Poi ovviamente ti accorgi che alla fine quello che tu vai a fare diventa prezioso non soltanto per te ma anche per gli altri. Ecco, il fatto di non riuscire fino in fondo a fare questo un pochino mi spaventa, credo che sia un po' la mia paura più remota, più importante da questo punto di vista.
Alessandra,
siamo così arrivati a un secondo momento poetico. Da Ubiqua di Luca Masala parliamo del tempo, questo mio tempo, struggersi e distruggersi, odio questo tempo cui appartiene la mia anima, troppo piena d'amore per rassegnarsi. In fondo l'abbraccio, questo chiasmo costante, deve pure interrompersi per consentire all'aria di penetrarci gli occhi. Viviamo come prigionieri nel flusso incoerente della memoria. Ricordati di dimenticare. Ricordati di dimenticare. Questo è un messaggio importante, Luca.
Un altro dei messaggi. Sì, è un messaggio, dicevo, un altro dei messaggi, perché forse anche riascoltando i miei versi, questa poesia è stata scritta tanti anni fa, ma la considero sempre attuale, è una delle poesie che mi porto nel cuore e che spesso recito quando mi viene chiesto di dover recitare qualcosa, perché è ubiquo, è diviso in due parti. In questo mio tempo è un po' la parte che riguarda l'osservazione, no, del passato e della storia. Però della storia rivolta a quello che poi si diventa, che poi si realizza in Umir nell'ultima parte. In Umir si dice: sei umano, troppo umano per cogliere il mistero della vita. E in questo mio tempo c'è il mistero della vita, e c'è lo struggersi e il distruggersi. C'è quello che vi dicevo prima, la paura di non riuscire a fare abbastanza, a dare abbastanza, ad essere abbastanza, a trovare la propria dimensione, anche se mi considero fortunato, perché questa dimensione a me è chiara oggi. Del domani ho la certezza, diceva Lorenzo De Medici, ma oggi io la vedo bene. Credo che quando si parla di questo abbraccio costante, no? Di questo chiasmo costante, l'abbraccio che si deve pure interrompere, è proprio il fatto che verrà un momento in cui questa data di scadenza che portiamo impressa nell'anima e che per fortuna, dico sempre, non conosciamo, arriverà. E allora in quel momento l'aria, e cioè tutto quello che è l'infinito, quello che è il tutto, il famoso far parte del tutto di cui si parlava prima, ci pervaderà completamente. Quello che abbiamo fatto e che non abbiamo fatto non avrà più senso, perché avrà senso un'altra dimensione dell'essere. Ricordati di dimenticare, questa sorta di epigrafe, no? di epigramma che c'è alla fine, come se fosse quasi lapidaria. In realtà può essere letta in diversi modi, e anche il fatto di riuscire a fare della propria vita un capolavoro, come diceva Giovanni Paolo II, significa anche che tu riesci a cogliere in quello che hai davanti a te in quel momento, mi ripeto, ma ci credo davvero, le cose più importanti che oggi contano per te. Spesso ci lasciamo subissare, e utilizzo questo verbo apposta, ci lasciamo invadere l'esistenza da inutili preoccupazioni, da cose su cui non abbiamo il controllo. E questa cosa ci distrugge perché pensiamo di dover fare, di dover dire, di dover parlare. Mi accorgo che a volte inseguiamo anche cose davvero così vacue che non riempiranno mai la nostra vita. E invece riempie la nostra vita a fare qualcosa che in quel momento va bene per te, ma che pian piano andrà bene anche per gli altri. E diventa la vera ecologia in quel senso, diventa qualcosa che trasmette senso in ciò che fai. Allora in quel momento ricordati di dimenticare le cose meno buone per lasciare spazio a quelle più buone, come se questa nostra anima fosse una scatola, che comunque ha una sua finità e deve essere riempita delle cose migliori, perché ciascuno di noi, come involucro fatto di corpo e anima, ha bisogno di, è nato, e questo è il vero senso che ci accomuna, per gli altri, non solo per se stessi. È questo che in questo nostro tempo, perché questo mio tempo diventa programmatico, non è solo il mio tempo, ma il tempo di Alessandra, il tempo di Elisa, il tempo di chiunque ci sta ascoltando in questo momento, che diventa tuo ed è qualcosa che devi far fruttificare, deve diventare la cosa più preziosa, perché è quello che poi rimarrà di te, sarà nel tempo altrui.
Grazie. E noi nel frattempo, tra spiritualità e capolavoro della propria vita, parole di Giovanni Paolo II, che ha riportato, ha citato il nostro Luca Masala, ci avviamo verso il secondo momento musicale. Grazie Manuel.
È andato il momento, perché non sento niente?
Neanche.
Ok. Credo che sia andato perché sulla radio vedo che trasmette il brano, si vede il brano nel display.
Ma io pure non sento niente.
Credo che ci sia l'Adagio di Albinoni. È l'Adagio di Albinoni il brano.
Ah.
Io non si sente, va bene, però c'è. Elisa, quindi rientri.
Ricordate che noi sentiamo Manuel quando ci dice di riprendere.
Sì.
Luca, poi vedrai dopo quando si chiude cosa ci fa.
Ah, ecco.
Elisa, poi rientri tu.
Sì, con un'altra sì. Domanda.
Sì.
Para que ustedes se escuchen tendría que tener un altoparlante en cada una de sus casas, si no puedo.
Adesso sentiamo la musica.
Sì, è l'Adagio di Albinoni. Adesso in Cile sono 2:15, incredibile.
Sì,
è notturna.
Sì, no, è il pomeriggio.
No, è di giorno.
Sì, sì, dobbiamo
ancora pranzare.
E sentono noi per l'ora di pranzo oggi, così, olà.
Esatto. Sì.
Attentos.
Sì.
Ora.
Eccoci di nuovo tornati dopo la seconda, il secondo momento musicale e in questa bella passeggiata primaverile insieme ad Alessandra, Luca, Masala e a tutti voi carissimi che ci seguite e che continuo a ringraziare per essere così pazienti di essere con noi in questo, in questa passeggiata. Luca, hai più volte citato la parola spiritualità, il tuo rapporto con la fede.
Sì, io sono stato educato alla fede dai miei genitori e poi ho, come dire, intrapreso un percorso personale che vi confesso è stato davvero tortuoso, perché nonostante tuttora mi consideri credente, mi rendo conto che la fede davvero non la puoi acquistare un tanto al chilo al mercato, ma è un'esperienza che va vissuta fino in fondo. E allora arriva un momento nella tua vita in cui non ti basta più quello che tuo padre e tua madre o i tuoi primi catechisti o i sacerdoti, insomma, che hanno guidato la tua vita ti hanno dato, ma devi provare. E allora penso che il mio rapporto con la fede, che oggi sento paradossalmente, ora che magari ho meno tempo ho svuotato un po' la ritualità e quindi la mia spiritualità della ritualità tradizionale, ma sento che il rapporto e la vicinanza con Dio è ancora maggiore. Io mi porta presso una cosa, un sentimento che è molto infantile e che condivido con voi, e cioè il fatto che uno dei motivi per i quali io so che c'è qualcosa appena questa esistenza sarà finita, che mi consentirà di poter proseguire in eterno il senso di quest'anima che continuerà a viaggiare. Poi le altre religioni hanno parlato addirittura di reincarnazione. Io che non credo nella reincarnazione, ma credo nella perpetuità nel perpetuarsi dell'anima, e quindi nel fatto che comunque tutto ciò che ci ha preceduto, gli affetti più cari che ci hanno abbandonato, ecco, un giorno noi li rivedremo. Io sono fortemente arroccato su questo pensiero, anche se poi San Paolo diceva che non esisteranno più i legami familiari così come noi li abbiamo intesi sulla terra, però questo fatto di dover vivere nell'eterna contemplazione di Dio e la vicinanza delle altre anime, di quelle che ci hanno segnato, insomma, nella nostra vita, è uno dei pensieri che tutt'oggi rafforza la mia fede e il mio senso religioso. Quindi nel fatto che comunque oggi vivo già nel regno di Dio, non è una cosa del domani, ma è oggi, e in questo si manifesta anche tutta la bellezza e la potenza creatrice, insomma, della divinità. Questo è per me fondamentale.
Grazie a te, Alessandra.
Sono incantata, ascolto, camminiamo così, quasi spiritualmente un po' più elevati alla fine di quest'ora insieme. Però, Luca, la fede, l'aiuto, rivederci con i cari, oppure essere già qui ora nella grande bellezza, perché dipende anche da noi, certo. Ma quindi dipende da noi, oppure credi nel destino o credi di essere responsabile pertanto per quello che ti accade?
Una delle cose più importanti, cara Alessandra, è il fatto che credo fortemente nel libero arbitrio e penso che ognuno di noi contribuisce e causa un mio amico e anche, devo dire, stimato compositore di versi, con il quale ho lavorato di recente come editor, ha scritto un brano che si chiama Causa Causante. Io penso che il fatto che ognuno di noi con le proprie azioni sia un po' causa causante, anche il fatto di essere qua è frutto di una reazione chimica che è stata causata comunque da tutta una serie di meccanismi, a volte anche imprendibili, inafferrabili, ma che sono anche un po' la bellezza, se ci pensate bene. Anche il fatto di dover fare una cosa così un po' estemporanea, anche un po' straordinaria, nel senso fuori dall'ordinario, fuori dalle cose comuni, diventa esperienza, diventa causa di altro. E che non si fermerà tutto qua. Per cui sì, noi siamo consapevoli che ciò che facciamo, anche la più piccola azione, sicuramente comporta qualcos'altro che poi verrà realizzato altrove, in un momento differente, in uno spazio differente, in un luogo differente, che diventa proprio caratteristica della vita nostra e altrui. Noi non siamo artefici solo del nostro destino, pensiamoci bene, ma il nostro destino è legato a doppia mandata con quello di tutte le anime dell'universo. E su questo non c'è dubbio, perché nasciamo tutti dalla stessa sostanza. Se avessimo il potere di poter riavvolgere davvero il tempo, come dicevamo all'inizio, di ritornare alla primavera del mondo, dell'universo, e vedremo soltanto questi corpi, no? Che si scontrano nella vastità dell'universo, forse potremmo capire, ma noi siamo semplicemente degli esseri umani, troppo umani per cogliere il mistero. E allora io dico anche che a volte è bello vivere nel mistero e goderselo fino in fondo. Del resto, vita, morte, giudizio, la stessa dottrina, no, ecclesiale, li ha sempre portati come dei misteri, mistero. Non c'è spiegazione, lo puoi vivere, perché non ti devi porre il problema? Perché è la vita al qui e ora. E quindi tutto ciò che succede dopo non ti appartiene, è qualcosa che va fuori dal tuo controllo, e allora è giusto vivere l'oggi, in questo momento, in tutta la sua bellezza e in tutte le sue prove, consapevole che è quello che ti porterà al rinnovamento, alla trasformazione.
Grazie. Ecco, abbiamo incontrato un amico speciale, veramente, che ha inviato tramite le risposte alle nostre pochissime domande, comunque, perché in un'ora si capisce, scoprire comunque, abbiamo scoperto alcuni segreti che hai voluto riservare a noi e ai nostri amici che ci seguono, che ci hanno seguito fin qui, e quindi siamo quasi alla fine, al termine del nostro incontro, e ci vuoi salutare con un messaggio? Siamo qui ad ascoltare veramente parole così di straordinaria bellezza, le tue.
Sì, allora intanto vi ringrazio per questo invito ancora una volta, ripeto, sono onorato di avere partecipato a questa trasmissione Sentieri di Vita e avere parlato amabilmente con voi in quest'ora. Prima mi hai chiesto quale poteva essere la mia paura. Penso che a ben vedere l'altra, diciamo, la grande paura che sovrasta un po' tutto questo è che il messaggio non arrivi. Alla fine, che noi facciamo tante cose poi, e siamo capaci anche di ascoltare, ma poi alla fine non siamo ascoltati. E quindi mi piace il fatto che oggi queste parole siano state trasmesse via radio, attraverso una radio, e quindi che viaggino nell'etere, viaggino nello spazio attraverso l'aria, e possano raggiungere chissà chi in questo momento, non è tanto importante, ma come ho detto una volta in un'intervista, credo che davvero, se in qualsiasi parte del mondo ci sia anche soltanto una persona che si emoziona, una sola, nel leggere i miei versi o anche ascoltare queste parole, per me è come se avessimo già realizzato fino in fondo la missione per la quale sono venuto su questa terra. Per cui per me va benissimo così, e auguro davvero a ciascuno di riscoprire e di scoprire la propria ubiqua, questa città misteriosa, e si renda conto davvero che la vera ricchezza nella vita è quella di poter stare davvero dappertutto, anche se nell'immobilità, perché noi siamo comunque ubiqui dappertutto, e questo è un po' quello che ci guida nella nostra realtà, nella nostra vita.
Grazie Luca. La curiosità comunque è sorta così parlando, perché ubiqua?
È ubiqua perché appunto è il nome della città, che rappresenta un po' anche la poesia, che rappresenta questa dimensione dell'essere imprendibile, inafferrabile, e che non appena la raggiungi ti fa aprire gli occhi su quella che è la tua realtà. Ed è dove si trova? Magari, come dice il termine stesso, l'aggettivo, un po' dappertutto. È una parola che ha molti significati, ubiqua, no? E quindi può essere italiano, può essere latino, può essere anche spagnolo, tra l'altro, perché si pronuncia nello stesso modo e si legge nello stesso modo, e rappresenta l'essenza dell'ogni dove, quindi di tutto ciò che riguarda ciascuno di noi. Siamo noi.
Bello comunque, un bellissimo concetto da approfondire e che incuriosisce, e comunque per chi vuole sempre più, è attento ad apprendere e avere nuove esperienze culturali, è bello da intraprendere questa lettura di Ubiqua.
Ubiqua che poi si può trovare anche online, quindi chiunque può acquistarlo se vuole. È un libro ovviamente diffuso in Italia, ma può arrivare dovunque, perché comunque grazie al cielo oggi internet aiuta anche in queste circostanze, per cui chi volesse può comunque leggere, a parte che su Facebook esiste una pagina dedicata e un canale YouTube dove ci sono delle videopoesie che credo siano anche un po' un'esperienza da fare, perché unire la musica alle immagini è un'esperienza da fare, è qualcosa di diverso che si
benissimo,
può gustare.
Benissimo, grazie Luca. Alessandra, i tuoi saluti.
Alessandra Sorcinelli saluta innanzitutto i nostri ascoltatori, le ascoltatrici. Dice oggi era il giorno di Dante Alighieri e abbiamo camminato insieme anche a Dante con Luca Masala. Salutiamo da Radio Crisol. Salutiamo i nostri amici di Radio Orizzonte Molise, salutiamo appunto Luca Masala, salutiamo Elisa Mascia e Manuel Antonio Rodriguez Retamal. Salutone e al prossimo
grazie,
giovedì.
Grazie Alessandra. Grazie. E noi abbiamo conosciuto questo signor Luca Masala, scrittore e quant'altro, però mi piace la sua definizione di sé, trapezista senza rete. Vabbè, questo affascina totalmente, e quella voglia, quel desiderio di dover lasciare un segno, la missione di dare qualcosa, di donare, la generosità che ognuno di noi vuole. Ecco, io credo che anche, e condivido con Luca il suo pensiero, che anche le persone che si definiscono le meno buone, dai, non voglio usare la parola cattiva, anche donano qualcosa agli altri, e con questo veramente sono contenta di aver conosciuto così, camminando, passeggiando, e terminata così in fretta quest'ora, e ci salutiamo per rincontrarci la prossima settimana, giovedì prossimo, alla stessa ora, 17.30, 18.30, e il programma andrà in onda, in replica, sabato, dalle ore 20 alle 21 e martedì dalle ore 11 alle ore 12 ora dell'Italia. Grazie di nuovo e buona serata. Ciao ciao. Saluti a Manuel. Non ho salutato. Ciao Manuel. Ciao Alessandra. Ciao Luca.
Listo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Luca.
Grazie, grazie. Grazie a voi.
Gracias.
Hola, capo. Capo.
Hola, hola.
Hola, hola. Oh, aspetta che arresto la registrazione.
Grazie, Luca.